Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Astorri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Oggi parliamo della prima edizione dell'iniziativa Divinamente Roma e poi di un libro che racconta il quartiere Salario Trieste. Avrà inizio sabato prossimo, 15 aprile, la prima edizione di Divinamente Roma, il Festival Internazionale della Spiritualità. Si tratta dell'unione fra teatro, musica e danza e gli spazi del passato e del presente a Roma, così ricchi di storia, di cultura e appunto di spiritualità. Veronica Di Marcello ha incontrato Pamela Villoresi, direttore artistico del Festival.
L'arte aiuta a riflettere e a vivere, apre orizzonti, colma lacune, libera dai pregiudizi. La fede ha ispirato da secoli opere di insuperabile bellezza. Questo festival ha l'aspirazione di unirle entrambe.
Sì, questo festival ha l'ambizione di essere una piccola pietra angolare di questa costruzione di palazzo di religioni unite che si ha intenzione di fare a Roma e comunque si inserisce in tante iniziative del passato, ma anche del recente passato, di incontri, di iniziative che tendono a cercare la comunione fra le religioni e quindi anche attraverso la conoscenza stimolare al rispetto e all'abbandono del pregiudizio rispetto agli altri. Poi c'è sempre un punto in comune fra chi cerca Dio. C'era un maestro Sufi Ibn Arabi che diceva appunto che Dio non è contenibile né da tutti i nostri libri né dal nostro cielo, ma solo dal cuore di chi lo cerca. È come l'acqua, il colore e la forma del recipiente che lo contiene. E quindi è bello conoscere le forme che gli altri si sono dati di spiritualità e trovare i punti d'incontro.
Roma si offre a simbolo di pietra angolare per accogliere questi eventi. Come avete scelto i luoghi per gli spettacoli?
Beh, li abbiamo scelti in base a delle esigenze, per esempio il balletto di Misha Fonò che ha bisogno di un vero e proprio palcoscenico e dunque per avere i tiri per le scenografie che servono al balletto, quindi serviva per forza il teatro e quindi il teatro dell'Eti, che è il Teatro Valle. L'Eti è l'ente teatrale italiano appunto che organizza, che ha in gestione il fondo. E poi altri luoghi perché che ci sono venuti in mente, per esempio sulla crisi spirituale di un giovane jazzista, quindi questo cammino un po' ritroso, partire dal jazz per tornare alle proprie origini, in quel caso ebraiche, ci è sembrato che il Macro, il Museo d'Arte Contemporanea, che appunto parte da un presente molto forte, da un'interpretazione dei segni del passato, fosse la cornice più giusta. Così come sia il concerto sui maestri sufi che anche questa riflessione che forse è la più agnostica, la più infatti è scritta da un grande psicanalista che era Sandro Gindro, il posto più idoneo fosse questi orti sallustiani, cioè questo partire da questo passato così presente per avere una propria riflessione all'interno però di un corpo molto antico, perché in ognuno di noi, come diceva Mario Luzzi, no, c'è questo guscio di cose magari mal sapute ma che ci sono rimaste dall'infanzia, sulle quali poi magari si riflette a seguire molto tempo dopo. Il teatrino di Palazzo Altemps, che è quel teatrino Goldoni, che è veramente un gioiello, ci è sembrato il luogo più adatto per ospitare questa passione, questa riflessione di Via Crucis, perché è piccolo, è intimo, per cui è quasi un dialogo a tu per tu col pubblico. E poi c'è l'auditorium di Santa Cecilia, che è molto bello ed è molto giusto per Jordi Savall, per questi canti. Antonella Ruggero fa un concerto certamente molto più popolare, quindi anche con un numero di spettatori maggiore, per cui anche lì c'era bisogno di un posto grande. E la festa del e anche la festa di Purim, che avrà tutti i bambini della scuola, i genitori dei bambini, più aperta al pubblico, avevano bisogno di posti ampi gruppi e anche attrezzati come il Teatro Valle, così come invece i salmi musicati da Bacalov, che già aveva fatto questa missa tango, l'aveva rappresentata alla Araceli, e l'Araceli ci è sembrato il luogo più giusto anche per cominciare, per dare il segno dell'inizio del festival. E a Pasqua ci voleva una grande chiesa, e quindi la Basilica di San Marco, e a Piazza Venezia, che ospiterà appunto il concerto di Duke Ellington, la messa di Duke Ellington con la direzione di Paolo Lepore. E poi l'ultimo giorno, il lunedì dell'Angelo, quindi una cosa così aerea, i canti tibetani. Abbiamo pensato all'aperto nei giardini di Villa Borghese della Casa del Cinema.
Quindi una continua contaminazione tra luoghi e opere che vengono messe in scena.
Sì, esatto. Quindi diventa un doppio percorso, ecco.
Il programma è molto vasto, come ci diceva, pensato soprattutto per il periodo di Pasqua.
Sì, che era un posto un po' più, diciamo, sguarnito, perché Roma ha tante proposte culturali, sia in estate che in autunno, che durante il periodo natalizio. Quello un po' più sguarnito, anche perché molti teatri chiudono. Era proprio quello pasquale, che però per noi si offriva proprio in modo eccellente per il tema del festival, anche perché in città c'è una forte presenza anche di pubblico non italiano, non romano, e quindi diventava non solo un coro di voci che narrano, ma anche un coro di voci che riflettono e ascoltano, e quindi ci sembrava in assoluto il periodo più giusto. Anche come forte simbologia di rinascita, no? Da una morte, e siccome purtroppo per grave contraddizione, secondo me, la religione in questi ultimi tempi ha portato morte, ci auspichiamo che sia tempo di rinascita.
A questo proposito, il Venerdì Santo interpreterà La Passione, scritta da Mario Luzzi per Papa Giovanni Paolo II, per la Via Crucis del 99.
Sì, che non lessi io in quell'anno. Io lessi l'ultima Via Crucis alla quale assistette Papa Wojtyla, credo fosse il 2004, non sono ferrata su lui, ma penso fosse quello. No, lui non vi partecipò nel 2005 perché non poteva essere fisicamente presente. Credo che l'ultima dove lui partecipò proprio fisicamente fosse proprio quella del 2004, che ho letto io, ma che non era di Mario Luzzi. Ma siccome con il poeta Mario Luzzi io sono stata amica e ho interpretato le sue poesie per 20 anni nei miei recital, ero molto unita a lui, e trovo questa Via Crucis meravigliosa, e quindi ho deciso di riproporla leggendola finalmente io.
Oggi c'è un po' il rischio di una perdita di interiorità e della dimensione trascendente. In questa prospettiva, come si colloca il Festival della Spiritualità?
Ma il Festival della Spiritualità vuole essere appunto un'occasione. Un'occasione per una riflessione propria e per ascoltare le riflessioni degli altri. C'è anche un verso della spiritualità induista che parla, è un termine che adesso non ricordo, che parla di mezzo, di via. Qualche volta attraverso un mezzo ci si sente come davanti a un muro, come davanti a un rivo d'acqua che si è interrato e non si riesce a procedere. Allora perché non ascoltare altre voci? E poi penso che possa fornire, come i momenti spirituali e artistici di valore, come diceva Lee Wulman, offrire per qualche attimo una vita più intensa. Poi noi non abbiamo la presunzione di dare risposte, non la potremmo avere. C'è una delle prime lezioni che presi di Torah e Midrash, mi spiegava Rabbi Rodal, che è un rabbino ashkenazita di Milano. Mi spiegava che le consonanti della parola uomo corrispondono cabalisticamente a quelle della parola domanda. Da che se ne deduce, mi spiegava, che l'uomo, a differenza delle altre creature viventi, è colui che si pone delle domande, e che il suo compito è proprio quello di conoscere le domande che lo precedono e di elaborare la propria domanda, ma senza pretendere di dare risposte certe, primo perché peccherebbe di presunzione e secondo perché impedirebbe a chi viene dopo di lui la possibilità di elaborare la propria domanda. Dunque l'arte non è dogmatica, l'arte aiuta a porsi delle domande, e se riesce a far questo ci possiamo leccare le dita e essere soddisfatti di noi stessi.
Pittori, scultori e artisti in generale hanno saputo rappresentare l'esperienza religiosa con opere che ancora oggi possono essere contemplate in chiese, cappelle, botteghe di artigiani. Nelle forme di arte contemporanea, l'uomo incontra ancora il volto di Cristo.
I cristiani incontreranno il volto di Cristo e gli altri vi vedranno riflesso quello che l'immagine che gli appartiene di più. Però io credo, come diceva Edith Stein, che una vera opera d'arte è un po' un miracolo, perché non è dotata di vita propria, ma è capace per l'eternità di riversare su chi si mette in ascolto la stessa forza originaria con la quale è stata creata. E che il vero artista è colui che riesce a uscire dal proprio egotismo e si apre a una percezione più ampia e dunque spirituale.
Il festival è un incontro appunto tra culture e religioni diverse. Di recente è stata proposta l'istituzione di un'ONU delle religioni. Qual è la sua idea a proposito?
Che è bene che si cominci a lavorare fortemente in questo senso, perché la religione deve favorire un'apertura, non una chiusura, deve favorire la comprensione, l'amore per gli altri alla base di ogni seria religione, questo concetto. E è arrivato il momento di conoscerci tutti meglio e di imparare a pregare insieme.
Era Pamela Villoresi, direttore artistico di Divinamente Roma, il Festival Internazionale della Spiritualità, che inizierà sabato 15 marzo fino al 24. Il progetto è promosso dal MIBAC, Comune di Roma, in collaborazione con Arcus, e realizzato dall'ETI. Per prendere visione del programma del festival potete consultare il sito www.enteteatrale.it. L'intervista era di Veronica Di Marcello. Ancora cultura in città con la presentazione giovedì 13 marzo del libro del giornalista vaticanista Federico Mandillo, scomparso 5 anni fa. Raccontare il quartiere Salario Trieste, questo è il titolo del libro e ce ne parla Anna Maria Mandillo.
Questo desiderio di mantenere vivo il suo ricordo da parte del mia e della famiglia e del circolo culturale Federico Zaname che lui frequentava, è stata fatta una proposta al secondo municipio per stampare, per pubblicare in un volume una scelta degli articoli che Federico ha fatto per il giornale della parrocchia di San Saturnino 2911. Il testo è stato messo insieme sempre con la stessa equipe che ha lavorato per le scarpinate romane che voi già conoscete. Il secondo municipio ne è l'editore e sarà presentato il 13 marzo alle ore 19 nella sala conferenze della parrocchia di San Saturnino dal parroco che lo aveva conosciuto, il Don Ottavio Petroni, dal giornalista e scrittore Gianfranco Sviderkowski e da un consigliere uscente che è stato presidente della commissione urbanistica del Comune di Roma, Umberto Marroni. Naturalmente dal l'assessore del secondo municipio e dal presidente del circolo Ozanam. Il libro si chiama Raccontare il quartiere Trieste Salario e la scelta che noi abbiamo fatto è sempre ispirata alle scarpinate romane e lo riteniamo un invito soprattutto rivolto ai giovani del quartiere. Infatti il libro delle intenzioni del secondo municipio è destinato alle scuole ed è un invito a percorrere le strade del proprio quartiere non con la fretta con cui si va in giro tutti i giorni, ma con un'attenzione maggiore, lasciandosi appunto guidare e incuriosire dalle spiegazioni che Federico fa dei monumenti, delle chiese, dei siti archeologici. Il nostro quartiere ha le catacombe, tutta la via Salaria è costellata di catacombe. Le sue descrizioni sono sempre vivaci, arricchite da notazioni storiche ed artistiche e fanno rivivere in modo diverso i luoghi del quartiere.
Allora appuntamento a giovedì 13 marzo alle ore 19 nella chiesa di
sala conferenze della parrocchia di San Saturnino.
Era Anna Maria Mandillo sulla presentazione del libro del giornalista vaticanista Federico Mandillo, Raccontare il quartiere Salario Trieste. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.